Il diritto all'informazione libera, senza pressioni, condizionamenti da parte delle autorità di governo, deve essere garantito, e questo è un bene pubblico, un bene di tutti in ogni paese, e questo bene deve essere difeso senza esitazioni da parte dell'Unione. Dobbiamo adoperarci per fornire norme comuni, per stabilire limiti oltre i quali l'informazione non è più considerata libera. È urgente che l'Unione intervenga, che vi sia una direttiva per definire indicatori sul pluralismo e sulla difesa di un bene che deve essere disponibile a tutti.
I legami tra la stampa e la politica non possono essere distesi, direi quasi per definizione. Ma nelle ultime settimane stiamo assistendo ad una preoccupante accelerazione nel deterioramento dei normali rapporti di forza tra potere e libertà di informazione. Con il primo, il potere, che sempre più insistentemente cerca di trasformare il cane da guardia della democrazia in un baobao da compagnia.
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
Lo scorso 3 marzo è avvenuto un fatto molto inconsueto per almeno 2 motivi. Il primo è che abbiamo scoperto che l'ordine dei giornalisti esiste davvero e non è frutto della nostra immaginazione. Il secondo motivo è che in una delle poche volte in cui l'ordine interviene con decisione su una questione, lo fa contro i propri iscritti, strizzando l'occhio alla destra di governo. È infatti successo che Piazza Pulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli, sia stata segnalata dal comitato esecutivo del Consiglio Nazionale dei Giornalisti per aver mostrato in chiave di spettacolarizzazione le scarpette presumibilmente di uno dei bimbi coinvolti nel tragico naufragio sulle coste di Crotone. Il diritto di cronaca è sacro, si legge nella nota dell'ordine, ma lo è altrettanto il rispetto della deontologia professionale.
Ci voleva il presidente Mattarella per ristabilire il senso delle istituzioni e del pudore davanti ai morti di Cutro. Le parole sbagliate del ministro Piantedosi, che ha fatto sembrare responsabili della loro morte le vittime stesse in qualche modo. La mancata visita su quella spiaggia da parte del nostro presidente del Consiglio. Il risultato lo conosciamo. Sono 68 morti e queste piccole bare bianche e questa piccola scarpa che la nostra Sara Giudice ci ha riportato dalla spiaggia di Cutro, ce l'ha riportata qua.
Non sappiamo quali saranno gli esiti dell'azione disciplinare, ma che questa segnalazione abbia un certo non so che di caccia alle streghe sembra abbastanza evidente. Se non altro perché quelle scarpette hanno fatto il giro del mondo, eppure il nostro ordine le ha viste solo sulla 7. Ma che il clima generale in questo momento sia particolarmente teso nei rapporti tra politica e stampa è chiaro anche se si guarda ad un'altra serie di vicende che, prese singolarmente, magari non destano nei cittadini particolare inquietudine, ma se inserite in un unico quadro dovrebbero invece allarmarci. Nell'estate del 2019 l'allora ministro Matteo Salvini definì Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch 3, la nave dell'omonima ONG tedesca impegnata nel soccorso di migranti, sbruffoncella, zecca tedesca, complice degli scafisti e trafficanti. Imputato per diffamazione a Milano per queste frasi, non dovrà rispondere di questi insulti perché lo scorso 28 febbraio la Giunta delle Elezioni e Immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere. Quindi, per il numero uno della Lega, l'istituto della querela è a senso unico. Lui può, noi no. Salvini, infatti, in questi ultimi anni di grande ascesa politica ha querelato più o meno chiunque, soprattutto dalle parti della carta stampata, da Fittipaldi a Saviano a De Magistris, da Vauro al PD a me stessa, tra l'altro, sono decine le querele intentate dal leghista, che però poi si fa scudo della sua immunità parlamentare quando ad essere querelato è lui o quando l'opinione è la sua. Come dicevo, ad esempio, io sono stata querelata a gennaio del 2021 da Matteo Salvini per un tweet risalente al giugno precedente in cui mi ponevo delle domande sulla sua presenza assieme a quella di Giorgia Meloni al funerale dell'ex cantante di Amici Michele Merlo, ma insomma non era quello che non si processano le idee quando c'era da affossare la legge Zan, evidentemente si processano solo le idee che danno fastidio a lui.
Sempre per la democrazia, per la libertà di pensiero, per la libertà di giornalismo, per la libertà di parola, di opinione, e ovunque venga arrestato qualcuno per le sue idee, ha in me un fiero oppositore, ovunque accada.
Questa dinamica ha fatto scuola soprattutto a destra, soprattutto ora che la destra è al governo. Ma il livello delle pressioni politiche nei confronti della stampa sta indubbiamente conoscendo un salto di qualità. E infatti dei giorni scorsi la notizia che una denuncia per diffamazione presentata dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, il leghista Claudio Durigon, ha fatto addirittura scattare la visita dei carabinieri alla redazione del quotidiano Domani. I militari si sono presentati nella sede del giornale per sequestrare un articolo che era facilmente reperibile online riguardante la condanna di Simone Di Marcantonio, ex dirigente del sindacato UGL, perché il querelante, cioè Durigon, non lo aveva allegato alla sua denuncia. Un'azione assolutamente irrituale che il CDR della testata, guidata da Stefano Feltri, ha deciso di denunciare in quanto ultimo esempio di un clima inaccettabile nei confronti dei media liberi e di questa testata. Il riferimento è al precedente del novembre scorso, quando era stata una denuncia risalente ad un anno prima presentata dall'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni a portare a rinvio a giudizio per il direttore con l'accusa di diffamazione. Ormai è evidente su scala europea l'utilizzo delle querele a scopo di intimidazione della libera stampa, hanno scritto i giornalisti del quotidiano Domani. A livello internazionale le querele bavaglio hanno anche un nome che può essere tradotto in italiano con sberle, ma è anche chiaro che siamo di fronte a un'eccezione italiana. In questo panorama di inquietante eccezionale attacco sistematico di matrice politica alla libertà di stampa ci sono però due buone notizie che arrivano dalla Toscana.
Questo signore si chiama Marco Travaglio, è un giornalista o così si definisce. E questa trasmissione si chiama Tagadà, la 7. Nella giornata del 12 febbraio, Marco Travaglio si è fatto riprendere, mentre parlava, con un'immagine di una carta igienica con il mio volto. Siamo al punto in cui una rete importante come la 7 pubblica questo. Bene, di fronte a voi in questa data vorrei dire che il 22 febbraio presenteremo le querele e le azioni civili nei confronti di Marco Travaglio, del Fatto Quotidiano e di tutti coloro i quali hanno, loro sì, buttato fango addosso a noi.
Agli inizi di febbraio Matteo Renzi ha perso una causa intentata contro Marco Travaglio. L'ex premier aveva chiesto al direttore del Fatto 500.000 euro per i danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali causati dai gadget presenti sulla sua libreria, tra cui un rotolo di carta igienica con sopra stampato il volto di Renzi, posizionata alle sue spalle durante un collegamento con Tagadà, programma di La 7. Ma la sentenza emessa dalla giudice Susanna Zanda del Tribunale Civile di Firenze non si limita a respingere le accuse, cioè a stabilire che l'episodio non comportò alcuna diffamazione, ma condanna Renzi ad un risarcimento per aver abusato dello strumento processuale, ovvero per aver utilizzato per scopi ingiusti le facoltà lecite consentite dall'ordinamento. In soldoni, il leader di Italia Viva dovrà versare al direttore del Fatto 42.000 euro, oltre ad accollarsi il pagamento di ulteriori 30.000 euro tra spese legali, oneri, accessori e IVA. La giudice ha spiegato, tra le altre cose, che un personaggio politico in uno Stato democratico deve tollerare immagini satiriche della sua persona e del suo volto, anche impresse su un gadget come quello di causa, perché solamente in un regime totalitario è vietato criticare o ridicolizzare un personaggio politico. Ma non è finita qui, perché a distanza di un mese la stessa giudice si è espressa in maniera negativa anche rispetto alla richiesta da anni avanzata sempre da Matteo Renzi nei confronti del Corriere della Sera. Questa volta Renzi chiedeva 200.000 euro per un articolo del dicembre 2019 a firma Fiorenza Sarzanini, dedicato al caso Open, l'ex fondazione al centro dell'inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e corruzione. Nella sentenza la giudice Zanda scrive che la somma pretesa, al di là dell'infondatezza della domanda, ha una palese e ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell'alveo di iniziative volte a usare il Tribunale Civile come una sorta di bancomat, dice proprio così, dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, stabilendo così che sarà Renzi ancora una volta a dover pagare 16.000 euro di spese processuali a RCS, la società editrice del quotidiano Quotidiano diretto da Luciano Fontana. Ma soprattutto strappandoci una grassa risata, in realtà una risata amara, visto che, secondo quanto messo nero su bianco dalla giudice, uno dei maggiori detrattori del reddito di cittadinanza si sarebbe convinto di poter campare grazie a un reddito di querela, che gli permetterebbe di starsene comodamente sdraiato sul divano invece di andare a lavorare, al massimo ogni tanto qualche incontro con il suo avvocato. Queste due sentenze sono particolarmente importanti visto che in Italia ad oggi non esiste ancora una norma che contrasti le cosiddette querele temerarie contro i giornalisti, insomma quelle fondate sul nulla, intentate al solo scopo di intimidire la stampa e i giornalisti. Anche se esiste una proposta di legge arenata al Senato dal 2019 fatta di un solo articolo, in base al quale in caso il giudice riconosca il carattere temerario, insomma pretestuoso della lite, il querelante può essere condannato a pagare una cifra pari ad almeno il 50% della pretesa. È chiaro ormai a tutti, infatti, che per contrastare il vizio molto italico della querela pretestuosa occorra un deterrente. Trascinare in tribunale un giornalista con richieste risarcitorie stellari senza validi motivi non può risolversi in una semplice condanna alle spese legali, tra l'altro quando c'è, perché nel penale non c'è neanche quasi mai, ma deve comportare anche un risarcimento per chi, in maniera del tutto infondata, è stato tratto in giudizio. Perché i tribunali non sono un bancomat e la stampa non è o non dovrebbe essere il tuo benefattore. Il Sottosopra è un podcast di Cora Media scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.